Voglio condividere con voi una lettura un brano nella lettera ai Romani. E visto che nel canto di prima siamo stati tutti belli seduti, adesso invece vi chiederei di alzarci tutti in piedi per poter leggere questo brano. Non lo facciamo mai, ma credo che sia una bella cosa, leggere la parola di Dio in piedi, portando quel rispetto che questa parola ha. Al valore che questa parola ha. Quindi in piedi leggiamo Romani 5, dal versetto 1 al versetto 11. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo. Ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per uno giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo. Ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Potete sedervi. Mi ha scritto qualche giorno fa un mio vecchio collega di un lavoro che non faccio, che ho fatto per solo una stagione. Forse non so se tutti di voi sapete che ho lavorato una stagione, una sola stagione estiva dopo la laurea in una cucina d'albergo sul lago di Garda. Quando ero lì, il primo cuoco era un tipo. Io ho lavorato come aiuto cuoco in cucina, quindi lavavo i piatti, facevo queste cose qua. E mentre ero lì, questo primo. Il mio collega, che era un ragazzo veramente distrutto tra alcol, vizi di tutti i generi, perché i cuochi, sapete, sono un po' strani. Daniele fa eccezioni, non so se c'è. Ma ecco, diciamo, a volte i ragazzi che lavorano in cucina in quel tipo di ambiente sono abbastanza tosti da gestire in cucina. Così lui, dopo qualche mese che io lo sopportavo, appena entrai lì in questa cucina, il proprietario dell'albergo mi fa: "Ma sei sicuro che vuoi? Perché sono scappati già in tre prima di lui, sei sicuro che vuoi rimanere?" Dico: "Guarda, al massimo se ne andrà lui a un certo punto, io sono abbastanza tenace." Così è stato, dopo un po' lui è andato via, ma non perché io parlavo del Signore, lui non ne voleva sapere, e a un certo punto, insomma, non vi sto qui a raccontare il dettaglio, anche perché tutto questo ha portato al fatto che io sono rimasto lì nell'albergo e tutti sapevano ormai la mia testimonianza, tutti sapevano che credevo in Gesù Cristo, che questa era la mia vera vita e che avevo una speranza forte, tanto che con alcuni avevamo anche letto la Bibbia insieme la sera. Così è stato un bel periodo, ho un bel ricordo di queste cose. Arriva un ragazzo che lo sostituisce, questo cuoco, e casualità ha dovuto condividere con me anche la stanza dove si dormiva, quindi era una stanza doppia. Abbiamo parlato tante volte, del più e del meno, ma anche delle cose del Signore. Lui sapeva molto bene anche della speranza che avevo nel Signore. Ma lui era un ragazzo che non ne voleva tanto sapere perché è cattolico convinto, lui sapete, è così, non c'è tanto, se ne parlava anche ieri sera, quando uno ha una convinzione nella sua testa, noi non ci possiamo fare niente, quella è opera del Signore, non siamo noi che convinciamo e che portiamo alla conversione nei cuori, grazie a Dio questa è opera sua. Però quello che si può fare è essere sempre presenti, essere sempre soprattutto disponibili a fare ciò che il Signore ci chiama a fare. Su quello Dio ci chiederà conto, se abbiamo colto le occasioni che Lui ci ha presentato nel tempo, anche se apparentemente possano non portare frutto lì per lì. Beh, dopo ormai sono passati 12 anni circa, mi scrive un messaggio questo ragazzo con una foto della sua Bibbia che stava leggendo con tutti i versetti sottolineati nel libro dell'Esodo e mi fa: "Ma mi devi spiegare una cosa sul secondo comandamento, perché c'è scritto che non bisogna farsi le statue e qua noi andiamo dietro alle processioni?" E ho fatto: "Fabio, devi chiamarmi perché secondo me ci abbiamo un po' da parlare." E abbiamo iniziato a parlare, abbiamo parlato più di un'ora. Un po' di queste cose. Lui è adesso aperto alla lettura della parola di Dio. Ha parlato con alcuni sacerdoti, è andato a parlare con i preti, gli ha chiesto spiegazioni. Loro gli dicono: "Ma noi non adoriamo le statue, noi le veneriamo", e così via. E dice: "Ma questo è tutto un inganno, ma in cosa ho creduto? Quanti peccati ho fatto? Sono andato alle processioni a Lourdes, sono andato a tutte le parti, idolatria questa, ma che cosa ho fatto?" Io non gli ho detto niente di tutto questo quando ero con lui. Io gli parlavo del mio Gesù e basta. La cosa bella è che Dio sta parlando e sta toccando il suo cuore in una maniera che è meravigliosa, perché non dipende né da me, né da lui, né da nessuno, dipende dal Signore che opera nei cuori come lui vuole. Mi ha scritto un altro messaggio l'altro giorno e stasera parleremo, perché abbiamo preso un appuntamento ogni po' di tempo. Lui raccoglie le domande e poi noi ci sentiamo, quindi stasera riparleremo. Pregate per lui. Mi ha scritto: "Ma per diventare evangelici devo fare un battezzo?" Mi ha scritto lui. Mi intenerisce il cuore, ma è sinceramente alla ricerca di Dio. E quando leggo qui giustificati dunque per fede, è quello che vorrei vedere anche con lui stasera, quello che vorrei che lui comprendesse, che non ci sono opere, non c'è modo di avere accesso a quella grazia fuori che quella che è la via che Cristo ha preparato per mezzo della sua croce. Questa parola stupenda con cui inizia il capitolo, giustificati. A volte la prendiamo un po' così, come dire, sotto gamba, e a furia di leggerlo quasi diventa giustificati. Invece no, è giustificati. È una parola che ha un peso enorme e che vi invito se l'avete in qualche maniera svilita nella vostra mente e nei vostri pensieri, a darle il giusto peso. Giustificati vuol dire: Michele, tu non eri giusto, ricordatelo, tu non potevi esserlo, non c'era modo per te per essere giusto, tu potevi solo essere dichiarato da me peccatore e destinato all'eterna separazione da me, non potevo accoglierti così com'eri, ricordatelo. Ricordatelo ancora oggi, Michele, tu non puoi essere giusto se non per una sola cosa, per la fede che hai messo nel sangue di Gesù Cristo. Non c'è altro modo perché io ti possa dichiarare giusto. Non c'è altro modo. Quindi giustificati vuol dire: noi eravamo chi eravamo, ma oggi è Dio che ci dichiara giusti. E anche questo è un altro aspetto che fa di questa parola un macigno, una pietra miliare nelle nostre vite, perché segna un prima e un dopo. E che cos'è questo prima e il dopo? È il momento in cui Dio prende atto della nostra posizione, in cui decidiamo: Signore, io voglio seguirti. Io riconosco che quella croce era per me, io riconosco che quel sangue doveva essere il mio, ma so che tu mi hai amato fino alla croce e quindi quello segna per me un passaggio definitivo dalla morte alla vita. Io ti seguirò, Signore. Giustificati. E che cosa abbiamo? Qual è il primo risultato? Dice qui l'Apostolo Paolo che noi, grazie a questo, a quest'atto di fede, semplice, non è un'opera, non è altro che un affidarsi, come voi vi fidate di qualcuno, così ci si fida di Dio, non c'è nessuna differenza. È l'atto di riporre la nostra fiducia. Lo sappiamo fare fin da piccoli, i bambini lo sanno fare e poi forse dimentichiamo come si fa, ma avere fede in Dio vuol dire avere fiducia in Lui, vuol dire fidarsi delle sue promesse, vuol dire prendere queste parole non come una teoria, ma come vita vera, pratica, proprio farle diventare vere, mettere alla prova Dio su quello che Lui ci promette, come dire: se Dio tu mi prometti qualcosa, io posso, passatemi il termine, sfidarti, metterti alla prova su quello che tu mi hai promesso, perché non l'ho scritto io. Questo libro non l'abbiamo scritto noi. Questo libro è ispirato da Dio e quando Dio mette nero su bianco è perché sa che lui quelle promesse le mantiene. Quindi si aspetta da noi che mettiamo alla prova lui sulla sua stessa parola, sulle sue stesse promesse. Non è facile. Per lui lo è, per noi non lo è. A volte dubitiamo. Ma come abbiamo iniziato per fede? Come abbiamo iniziato credendo che Dio era capace di salvarci solo per mezzo della fede in quel sacrificio? Così oggi Dio ci chiama a vivere in quella speranza, in quella fede che non deve cambiare, quella fiducia, che quel sangue sì, poteva lavare il mio peccato, poteva lavare il mio cuore. Oggi ancora, in tutte le altre promesse che ci sono in questa parola, io devo e sono chiamato a fidarmi di questo Dio. Un Dio con cui ho pace. Una parola usata e abusata. Io ho pace. Abbiamo pace con Dio. Ma che risultato enorme. Non c'è più guerra fra te e Dio. C'era guerra. Eravamo nemici di Dio. Queste parole sono tutte parte di uno stesso gruppo di parole che ha a che vedere con la guerra. Nemici. Adesso invece c'è pace, c'è un trattato, come fosse un trattato di pace. Non c'è più guerra fra noi e Dio. Se questo noi mette dentro le persone che hanno riposto fede in Cristo. Questa pace con Dio vuol dire che Dio non è più ostile. Perché Dio c'era ostile una volta? Perché noi non potevamo, appunto, come ho detto prima, avere un rapporto con Lui pacifico, in quanto noi stessi eravamo contrari a Lui. Siamo noi uomini che ci siamo ribellati a Dio, siamo noi uomini che abbiamo messo Dio fuori dalla nostra vita. E quindi proprio in virtù di questa nostra posizione non potevamo avere pace con Dio. Ma è Dio che ha preso l'iniziativa. Perché ci ha tanto amato? Lo diciamo sempre. Questo amore è un amore che conquista, perché è un amore che non si aspetta niente in cambio. È un amore che ha amato proprio persone che non potevano ricambiare quell'amore. Come faccio io a ricambiare Dio di quello che Lui mi ha fatto, di quel bene che Lui mi ha dato? Non posso farlo. E Dio lo sapeva. E Lui mi ha amato nonostante tutto, nonostante questo. Anzi, sapeva che forse avrei reso più male per bene che bene per bene. E Lui l'ha fatto lo stesso. E quando noi eravamo nemici di Dio, Lui ci ha dato la pace. Quanto più adesso che c'è la pace, quanta cura avrà Lui per noi. E poi mi piace questo tempo al presente. Abbiamo pace con Dio. Non dice avremo pace con Dio. Non è una cosa che deve venire. No, è una cosa che ora è così. E vedete, questo cambia tutto, perché cambia non solo la prospettiva del domani, ma anche la maniera in cui noi viviamo il presente. Perché noi abbiamo pace con Dio, non ce l'avremo. Questo significa che qualunque cosa accada, Dio in questo versetto mi sta dicendo: Michele, io non sono contro di te, io sono con te. E questo cambia tutto. Questo cambia il presente, cambia il passato, cambia il futuro, questo cambia tutto. Io sono con te, perché ho pace con te, ho fatto la pace con te. Il più grande degli ostacoli che mi separava da te non c'è più, perché il mio figlio Gesù ha pagato per quello. Quindi quello che ci separava non esiste più. Io ti amo e voglio avere sempre pace con te, stare in pace con te. E tutto questo sempre e soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Apro una parentesi, perché mi piace molto quello che stiamo vedendo con i ragazzi in questo periodo, è le caratteristiche di Dio. Beh, in questo brano c'è un'anticipazione di quello che vedremo nella prossima riunione con loro. Se ci fate caso, in questo brano Dio viene nominato in tutte e tre le persone della Trinità. Ci avete fatto caso? Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nel nostro cuore il Signore ha messo lo Spirito Santo. Tutta la Trinità, Dio in tutto se stesso, lo ha dato perché vuole che noi partecipiamo a tutto se stesso, non solo a una parte. E ognuno di queste persone ha un ruolo molto specifico. E Gesù Cristo è il mezzo, è il mediatore, solo Lui fa da intermediario fra noi e Dio. Non c'è nessun'altra via in mezzo, non vi ingannate. Io non so se c'è qualcuno tra di noi questa mattina che forse è così è nel dubbio, si sta chiedendo se quello che c'è scritto nella Bibbia è vero, se quello che stiamo facendo noi qui questa mattina è tutto vero. Io non lo so cosa c'è nel tuo cuore, ma tu e il Signore lo sapete molto meglio di me. Però sappi che non c'è altra via, su questo non ti ingannare, non lasciare che nessun pensiero diverso da questo possa entrare nella tua mente. Non c'è altra via che Dio abbia preparato per avere comunione con Lui attraverso, se non attraverso Cristo Gesù. Tutto quello che le persone, anche qui dentro, ti possono dire sulla salvezza che non attraversa Gesù Cristo, ti chiedo di non dare retta a nessuno. Prendi questo libro, leggilo, fallo tuo, studialo, sfida Dio su quello che dice, mettilo alla prova, prega prima di leggerlo e credi in quello che c'è scritto e vedrai cosa succederà nella tua vita. Attraverso Cristo noi abbiamo anche avuto per la fede, sempre questo passaggio, no? Questo passo che noi abbiamo fatto, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo. La grazia è quello che Dio ci dà, scusate, è quello che Dio non ci dà e che noi meritiamo. Mentre la misericordia è Dio ci dà quello che non meritiamo, la grazia è Dio non ci dà quello che meritiamo. Noi meritavamo la condanna, meritavamo la separazione da Dio e Dio non ci ha dato quello che noi in realtà meritavamo a causa del nostro peccato. Quindi abbiamo avuto l'accesso a questa grazia, un po' come gli animali con Noè hanno avuto accesso all'arca e molte persone anche avevano l'accesso a quell'arca. Il problema è che ce ne sono entrate molto poche, ma l'accesso era aperto. Non hanno avuto fede che quello era l'unico modo, l'unica via per essere salvati e non hanno avuto accesso perché non hanno voluto accesso a quella grazia. Era l'unica via, una sola porta, che è Dio che chiude, non è Noè che chiude. Nessuno di noi può chiudere quella porta. Siamo chiamati a tenerla spalancata. Ricordiamoci sempre che siamo chiamati a chiamare tutti ad entrare in quest'arca perché la salvezza appartiene al Signore e non a noi. Non siamo chiamati a giudicare e a condannare mai. Abbiamo avuto per la fede l'accesso a questa grazia. Chi di noi la meritava? Dice, nella quale noi stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza nella gloria di Dio. Maria prima anticipava questo, ma anche stamattina è stato bello ascoltare sulle cisterne screpolate. Vedete, abbiamo accesso a delle benedizioni, a una quantità di benedizioni che non è contenibile nei nostri pensieri né nelle nostre aspettative. Dice il Signore in Efesini che Dio può fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Questo è il nostro Dio, non è una cisterna screpolata che non tiene l'acqua. Lui tiene l'acqua, lui non solo la tiene, ma continua a scaturire acqua fresca, sempre nuova. Se tu prendi la Bibbia, la leggi, oggi capisci delle cose, domani ne capirai delle altre, dopodomani ancora delle altre. È sempre lo stesso libro, è sempre lo stesso versetto, ma c'è sempre acqua fresca in base al tuo bisogno, perché Dio conosce, è vivente ed è efficace. Quindi questa non è una cisterna, questo è un pozzo, una sorgente d'acqua viva. Sempre fresca, sempre pronta a dissetare. Noi ci gloriamo nella speranza di questa gloria. Che vuol dire? Noi abbiamo felicità piena, gioia piena, nella speranza della gloria di Dio. Già, perché non è, ecco, questa sì, è futura, non è qui presente, ma è una speranza. Noi siamo salvati, dice sempre Paolo ai Romani, siamo stati salvati in speranza. Ora, se fosse già passato, uno che spera, no? Se è passato, che speranza c'è? No, invece questa nostra gloria deve essere ancora manifestata. Ma noi abbiamo una speranza che è certa. Come fa a essere certa una speranza? Perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Siccome Dio è fedele da mantenere la sua parola, noi possiamo non temere, perché sappiamo che lui manterrà le sue promesse, compresa questa, la speranza della gloria di Dio, cioè di essere partecipi della sua gloria, di vedere Dio come Lui è, senza barriere in mezzo, senza questo corpo, ma con un corpo nuovo. Noi vedremo Dio faccia a faccia, Lui si rivelerà a noi. Adesso non può farlo, non vuole farlo, perché se lo facesse saremmo tutti distrutti. Ma in tutta la sua gloria Dio si rivelerà a noi, si farà vedere. Ma quanto a noi qui adesso, lui si è fatto conoscere attraverso Cristo e noi abbiamo intravisto in lui la gloria, come dice, se non sbaglio, Pietro, come no, Giovanni, come unigenito dal Padre. Abbiamo visto qualcosa di lui, dicevano i discepoli. E quello era solo un piccolo assaggio, ma un giorno tutto questo sarà per noi. E Dio asciugherà ogni lacrima, Dio ci asciugherà le lacrime, non ci sarà più sofferenza né pianto, non ci sarà più niente. Noi saremo con Lui, solo gioia e comunione con Colui che ci ha tanto amati da sempre. E dice non solo, e qua incominciano i dolori, no? Non solo, ci gloriamo nella speranza, che bello, qua, tutti in cielo, siamo felici, non c'è nessuna lacrima, nessun pianto, niente di niente, alle che bello, grazie Signore, abbiamo chiuso, finito, andiamo a casa, no? Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. E qui questo ci piace un po' meno. Come faccio, Paolo, a vantarmi, a essere felice di essere afflitto? Come faccio, Paolo? Come fai a scrivere questo? Che hai bevuto prima di scrivere questo? Perché io non lo capisco. Cioè, tu soffri, sei in prigione, ti picchiano, ti fanno di tutto e tu ti vanti di quelle sofferenze? Contento te. Noi ci gloriamo noi, non io, attenzione, il che purtroppo coinvolge tutti. Noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo una cosa, anche qui una piccola parentesi, c'è un aspetto che mi piace molto della parola di Dio, è che parla tanto anche alla nostra intelligenza, non è un libro che deve essere preso in maniera cieca e, se volete, passatemi il termine, stupida o sciocca. Quando Paolo dice sapendo, perché parla di qualcosa che noi possiamo capire con la nostra intelligenza e a cui possiamo arrivare, che in qualche maniera è anche intuitivo. Dice, sapendo, perché è un dato di fatto, che l'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza, e l'esperienza produce speranza. Ora, questo è un passaggio in cui Paolo entra in un discorso un pochino articolato e a volte sembra che lui faccia dei ragionamenti leggermente filosofici e un po' lunghi, ma in realtà se io ci ho provato a leggerlo in maniera che si capisse bene il filo. Sta facendo un discorso un po' lungo che finisce praticamente al prossimo non solo, fino al versetto 10. Perché deve spiegare, e anche in questo ci vedo la grazia di Dio, vuole che noi capiamo molto bene in che senso noi ci possiamo gloriare nelle afflizioni. Perché non è una cosa scontata, né una cosa umana e facile da fare. Ma Dio si prende cura di noi e ci spiega come si fa. E perché è importante farlo? Ora, dice lui, noi ci proviamo nelle afflizioni, cioè nelle sofferenze. Ora, la sofferenza è qualunque cosa che ci fa soffrire e probabilmente possiamo togliere da queste quelle che ci causiamo con le nostre mani. Ma anche quello, vi assicuro, in realtà c'ha la sua dose di risultato, perché quando Dio ci rende consapevoli del fatto che noi ci paghiamo le conseguenze delle nostre scelte, anche in quello viene prodotto in noi un risultato positivo che ci fa crescere. Quindi io non escluderei da qui veramente alcun tipo di sofferenza in cui possiamo gloriarci, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Pazienza nel senso che siamo chiamati a guardare in alto e ad aspettare il Signore. Sapete quando sembra che siete in mezzo alla prova, al fuoco e non passa? Quando pensate di esserne usciti e invece ci rientrate? Molti di noi hanno vissuto questa esperienza o la stanno vivendo. La afflizione produce pazienza, cioè capacità di aspettare, capacità di sopportare la prova. L'abbiamo detto prima, giustificati dunque per fede, abbiamo pace. Attenzione, non bisogna mai dimenticare quello che hai detto prima. Nelle afflizioni, quella pace non è andata via, Io ho sempre pace con Dio. Dio mi sta sempre dicendo, Michele, nella tua afflizione, ricordati, non vedermi opposto a te, ma guardami con te, guardami vicino a te, perché sono vicino a te. Tu come hai fatto pace? Quindi quell'afflizione fa parte di qualcosa che serve a te, ma ricordati che non sono contro di te. La pazienza produce esperienza. Perché? Perché, Signore, mi ripeti un'altra volta un'altra prova? Perché ancora un'altra prova? Perché in ognuna di queste noi acquisiamo un'esperienza. Ricordate, prima dicevo, bisogna fidarsi di Dio, bisogna prendere Dio in parola, metterlo alla prova su quello che Lui ha promesso e dire: Signore, a me non mi interessa, questo adesso è un tuo problema, te ne prendi cura tu, perché io non so come farlo. Diceva un re di Israele, Signore, Giosafat se non sbaglio, Signore, noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono rivolti verso di te. Ecco, questa è la fiducia cieca di un bambino che ha bisogno di suo padre. In tutte le volte in cui noi esercitiamo pazienza, il Signore ci fa guadagnare un pezzettino d'esperienza nella quale ci ricordiamo quanto Dio è stato fedele quella volta, quell'altra volta, quell'altra volta ancora, quell'altra volta ancora. Ecco perché le persone più anziane nella fede, più avanti negli anni e nella fede, hanno tanto da raccontare, hanno tanto di quell'esperienza che è bene che nella Chiesa venga travasata verso i giovani. C'è bisogno di quello. Io ricordo con tanto affetto la testimonianza di Alda a Natale, che appunto ha preso questa sua esperienza in tante circostanze molto dolorose e l'ha messa a disposizione dei ragazzi più giovani che quell'esperienza non ce l'hanno. Vedete, la Chiesa è bella per questo, perché ci sono i giovani, i meno giovani, gli anziani, i super vecchi, e invece sono tutti insieme formano un corpo unico nei quali qualcosa di uno va a beneficio dell'altro. È un corpo, non possiamo sceglierceli. I fratelli ce li ha scelti il Signore, ce ne ha messi uno vicino all'altro. Noi siamo un bene per chiunque c'è vicino a noi, e viceversa. Anche se a volte siamo un po' spigolosi, però sopportiamoci l'un l'altro, perché questo è parte di quella crescita a cui Dio ci chiama. È vero, siamo spigolosi, a volte un po' cactus, ci sta. Però facciamo parte di una famiglia e siamo chiamati a vivere come Dio. Così come Lui ci ha messi insieme, così siamo chiamati a crescere insieme. Va bene, io sono un cactus, allora aiutatemi a tagliarle queste spine, pregate per me, sostenetemi a essere meno cactus, e così via. Ognuno di noi può fare lo stesso, ma siamo chiamati a non puntarci il dito: guarda quello quanto è spigoloso, adesso lo metto su un angolino così sta pure bene, perché lo spigolo ce l'ha e quindi si incastra bene sullo spigolo, no? Davvero siamo chiamati a perdonare, siamo chiamati a sopportare, ad amare, e a travasare anche quello che il Signore ha dato a noi, agli altri, metterlo al servizio degli altri. L'afflizione, dicevamo, produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza, arriviamo qui, speranza. Che è un'altra speranza da quella di prima. Questa volta è una speranza che non è come quello che si diceva prima. Dice: la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Adesso io dico: Paolo, ma che c'entra adesso l'amore con la speranza? Mi fai capire perché ci metti insieme questo versetto? Io, quando l'ho letto la prima volta da ragazzo, dico: ma perché Paolo salta da una parte all'altra con questo ragionamento? Che c'entra? Lui sta aprendo una parentesi che ci porterà a capire esattamente perché la speranza non delude. Come mai puoi fidarti di Dio, avere questa cieca speranza in Lui, questa piena, cieca non mi piace, questa piena speranza in Lui, consapevole? Dice: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quello Spirito che nel tuo cuore, nel mio cuore, insegna a noi a dire, a chiamare Dio papà. Lo Spirito Santo è scritto che ci insegna a dire Abba, Padre. È molto bello, perché in due passi diversi viene detto che lo Spirito attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Da un'altra parte è scritto che, quindi, che noi, in quel caso dice che noi gridiamo a Dio Abba Padre, e dall'altra parte dice che lo Spirito Santo che in noi grida Abba Padre. Scusa, ma chi è che grida Abba Padre? Vedevo prima Gioia, con tanta gioia anche io, e ho pensato a quando loro insegneranno a lei a dire papà, mamma, come fai? È il genitore che incomincia e dice papà, papà, mamma, mamma, e ripetendo, un po' sarà Simone e Giulia a dire papà, mamma, un po' sarà invece Gioia che a un certo punto incomincerà questo botta e risposta, e che gioia nel momento in cui Gioia dirà papà o mamma, perché l'obiettivo è stato raggiunto, lei ha imparato a chiamare i suoi genitori. Così lo Spirito Santo in noi fa questo. All'inizio quasi ci sembra strano, appena convertiti, chiamare Dio mio padre. Poi dopo questo incomincia a diventare naturale. Il Signore mi invita a chiamare Dio con il suo nome dolce di papà e questo cambia il nostro rapporto. Io incomincio a approfondire questo rapporto con il mio Padre Celeste e cambia la mia fiducia in Lui, si approfondisce la mia fiducia in Lui. Così è per tutti i Suoi figli. Lo Spirito Santo è in noi e ci manifesta, ci parla di quest'amore. Adesso c'è una piccola parentesi logica nella quale dice: adesso ragazzi, per noi eravamo senza forza, Cristo è morto per gli empi, cioè Gesù ha dato la sua vita su quella croce. Quando l'ha fatto? Quando noi non avevamo forza, quando noi eravamo lontani da Lui, quando noi eravamo morti nei nostri peccati. Ora dice, per una persona buona, forse nella storia qualcuno che ha dato la vita ci sarà stato. Se non sbaglio, Martin Luther King diceva: chi non ha un motivo per morire, non merita di vivere. Quindi vi dico, per una buona causa o per una buona persona, qualcuno la vita l'avrà anche data. E questa è un'esperienza comune, assolutamente, possibile. È successo tante volte nella storia e succede ancora oggi. Però c'è qualcosa che va al di là di questo coraggio, qualcosa che va ben oltre questo morire perché uno crede in una giusta causa, in una buona causa. Dio invece, a differenza di quello che gli uomini fanno, che ricambiano il bene per il bene, al mal che vada, o ben che vada, Dio invece si oppone a questo perché mostra a noi la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E questo è il punto di svolta di tutto il brano, ma non solo, di tutta la storia. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre Michele era ancora peccatore, Cristo è morto per lui. Mentre Rita era ancora peccatrice, Cristo è morto per lei. Mentre Eleonora era ancora peccatrice, Cristo è morto per lei. Ognuno di voi può mettere il suo nome e lo invito a farlo. Qual era il mio merito perché Cristo dovesse morire per me? Ma chi poteva intravedere in me il benché minimo valore per poter dare la sua vita su una croce? Chi poteva mai scorgere in me il benché minimo valore? C'è una parabola che mi sta tanto tanto a cuore, che raccontava Gesù, e che a proposito, sono due versetti, quindi molto veloce, ve la leggo. Si trova in Matteo 13, al versetto 45. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran valore se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Molte volte si associa questa perla a che cosa? Al Vangelo. Cioè, io ho trovato il Vangelo, vendo tutto quello che ho e do tutto quello che ho per il Vangelo. In realtà, in questo caso, come dicono gli inglesi, is the other way around, è il contrario. In realtà è Gesù che ha scovato in noi, secondo la sua unica visione divina, che c'è un valore. Chi è che dà il valore alla perla? La perla sta in fondo al mare. Quanto vale una perla? Zero. Chi cerca le perle è perché ha in mente che quella perla ha un valore, ma quella perla di per sé non ha nessun valore, anzi, la perla, lo sapete, si forma da un'imperfezione che entra dentro l'ostrica e poi l'ostrica per difendersi incomincia a mettere uno strato dopo l'altro, dopo l'altro. E così siamo noi. Per coprire con il nostro orgoglio tutte le nostre mancanze, incominciamo a coprire come pieno di strati tutto quello che c'è in realtà dentro, un'imperfezione, un'impurità. Chi può scorgere quel valore? Una persona che non guarda a quel problema lì, che ha un'altra intenzione con quella perla. Così è Dio che ha dato a noi un valore che noi non avevamo. Non c'è in noi nessun valore intrinseco particolare, è Dio che lo vede ed è Dio che ci ha dato questo valore, è Lui che ci ha amato, è Lui che ha preso l'iniziativa, è Lui che ha lasciato tutto quello che aveva, è Lui che ha lasciato la sua gloria nel cielo, è Lui che ha lasciato il posto che aveva nel cielo vicino al Padre, per prendere quella croce, versare il suo sangue, dopo una vita di completa obbedienza, per amore tuo, perché per lui tu hai un grande valore, perché quella impurità che c'è dentro lui la vuole togliere. per sempre, perché può farlo. Ora, quando uno guarda questo amore, quando uno si arrende a questo amore così grande, così immeritato, allora incomincia a fare 2 più 2, ed è appunto questo il passaggio logico che fa Paolo. Dice, ma se a me Dio mi ha amato quando ero nemico, se a me Dio mi ha voluto bene ed è morto Cristo Gesù per me su quella croce, mentre io ero ancora peccatore, oggi che io ho dato a Lui la mia vita, oggi che io ho fatto pace con Lui, quanto sarà più grande la sua cura per me? Se Dio è stato disposto a farmi sperare quando la speranza per me non c'era, oggi che io invece ho già una speranza di vederlo, di essere con Lui per sempre, quanto più grande sarà la mia speranza qui, ora, sapendo che sono suo figlio? Quanto più grande sarà la mia capacità di sopportare qualunque sofferenza, qualunque afflizione, perché so che Dio è con me? Se Dio mi ha tanto amato su quella croce, come può una sofferenza manifestare in qualche modo la sua opposizione a me? Come posso chiedere, Signore, perché mi fai questo? Io so che il Signore mi ama e questo mi basta. In questa settimana il Signore ci aveva dato con me, e a me Teresa aveva dato una gioia, e aspettavamo un bambino, ma il Signore ha deciso in questa settimana di riprenderselo. L'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza, l'esperienza produce speranza. Perché ho accettato questa mattina di parlare e di presentarmi qui? Non perché sono scemo, ma perché penso una cosa, che quando Dio dà un dono, questo va esercitato perché è il suo, non è il mio. E perché penso che questa situazione sia una di quelle che aiuta me e voi ad aprire le orecchie. Perché questo che abbiamo davanti, questo per cui ci siamo alzati prima in piedi a leggere 11-12 versetti, non è una teoria. Questa non è una teoria. Vi prego di aprire bene le orecchie come le ho aperte io ieri, l'altro ieri. Questa parola che avete davanti, che avete fra le mani, non è una teoria. Questa è la verità. Questa cambia il cuore. È potente. Potete soffrire mantenendo invece la pace profonda nel vostro cuore. Potete sopportare ogni cosa sapendo che Dio non è contro di voi. Potete stare in piedi in mezzo al fuoco sapendo che Dio cammina in mezzo al fuoco con voi. Qualunque cosa stia succedendo nella tua vita, ricordati questo, che Dio ti ama. Non è contro di te, non vederlo contro di te. Se ti ha tanto amato fino alla croce, quello che ti sta succedendo, che sembra così ostile, è parte di un disegno naturalmente più grande. È parte di un disegno ovviamente più grande, perché Dio non gode nel veder soffrire i suoi figli. E ci dobbiamo credere. E ripeto, non perché siamo scemi, ma perché abbiamo avuto un po' di esperienza. Abbiamo sperimentato, abbiamo gustato che il Signore è buono. E non voglio rimanere in silenzio davanti a questo. Non potevo rimanere in silenzio, ma volevo appunto condividere con voi che tutto questo non è teoria. Tanto più dunque, dice appunto Paolo, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira Già, perché tutti saranno giudicati, un giorno ci sarà un giudizio, ci sarà un'ira manifestata da Dio contro tutto il peccato. Allora, se noi siamo riconciliati, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è più nessuna condanna. E sapere che Dio non mi condanna, per me, è il dono più grande che potessi mai ricevere. Sapere questo mi dà pace. Perché il vero problema dell'uomo è quello di non avere pace con Dio, è quello di convivere, pensare di poter convivere con il proprio peccato senza nessun problema. Ma Dio in realtà ci chiama ad una vita diversa, a una vita più alta, più luminosa, alla sua presenza con Lui per sempre. Vedete, Lui vuole creare, ricreare in te e in me l'immagine di suo figlio. E non è facile, perché Gesù è andato fino alla croce, quindi quell'immagine è un'immagine tosta da riprodurre. Si può riprodurre solo soltanto attraverso questa strada stretta, scomoda, a volte dolorosa, ma non c'è altro modo. Il bello di questo è che quella strada è tanto stretta quanto più vicino il Signore starà con noi, perché Lui sta a fianco, quindi più si stringe e più il Signore si stringe con noi. In qualche modo sappiamo di poter veramente, a volte forse ci passa uno solo là in mezzo, e allora è lì il Signore, come si dice spesso, ci prende in braccio, ci solleva, è con noi. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Come dire, non fa una piega, caro Paolo. Quell'amore, quella speranza non delude, perché Dio ci ha talmente amato quando non avevamo nessun motivo per essere amati, che oggi che invece abbiamo un motivo per essere amati, perché siamo Suoi figli, Dio ci curerà in un modo speciale, unico, profondo. Non, nemmeno possiamo comprenderlo, tanto è la profondità del Suo amore, tant'è la ricchezza della Sua grazia. Non solo, dice Paolo, terminata questa parentesi sulle afflizioni, ma ci gloriamo anche in Dio, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Vedete, un conto è avere pace, un conto è avere la riconciliazione. Questo era il vero obiettivo di Dio. Vi ricordate nella Genesi, nel momento in cui Adamo ed Eva, in un soffio, buttano via la pace con Dio, buttano via la comunione con Dio? Ecco, la riconciliazione è l'esatto opposto, il capovolgimento di fronte di quello che era accaduto nella Genesi, la riconciliazione. Sei riconciliato con Dio? Dice Paolo a Corinzi, oggi è il tempo della salvezza, ora è il tempo della grazia. Vi scongiuriamo, siate riconciliati con Dio. Guardate quella croce, se quella croce non vi tocca il cuore, fatevi una domanda, io non posso convincervi, non posso convincere nessuno, lo Spirito Santo può farlo, ma io non posso convincervi, posso supplicarvi, posso implorarvi di considerare il valore di quella croce e quanto Dio vi ha amato, ma poi spetta a voi fare di quella croce qualcosa, poi spetterà a voi decidere se Cristo vale la pena. Io ho deciso di sì, perché riguardando la mia vita e quello che il Signore ha permesso che attraversassi in tutta la mia vita, non solo in questa settimana, posso garantirvi che se l'avessi attraversato senza Dio sarebbe stata tutta un'altra musica. Invece qui c'è la pace, qui c'è la consolazione, qui c'è il Signore presente. Vi invito sempre a considerare appunto quello che dicevo prima, che questa parola non sia per voi in questa settimana che avete davanti un po' di teoria, ma che sia veramente pratica. Il Signore vi benedica. Preghiamo. Padre Celeste, noi ci affidiamo a te sapendo che tu sei buono, pieno d'amore. E grazie perché anche nelle afflizioni, anche nelle difficoltà, noi possiamo rallegrarci perché sappiamo che ciò che è più importante in realtà è già messo in deposito e non può toccarlo nessuno. Grazie Signore perché la nostra vita è nelle tue mani e te ne prendi cura ogni giorno, ogni minuto della nostra vita. Grazie Signore per la tua bontà. Nel nome di Gesù. Amen.